La contessa di Karolystria, storia tragicomica. Capitolo secondo. Lo giorno se ne andava e il visconte, sepolto nelle foglie, lo sigaro in bocca, la rivoltella in pugno, attendeva con la fede del giusto, con la sicurezza del forte, l'ora della liberazione. Le tenebre non erano ancora tanto fitte che l'occhio non potesse discernere i contorni degli oggetti. Un sordo calpestio distrasse il visconte dalle erotiche fantasmagorie che lo cullavano in quel letto ancora pieno di tepori e di profumi femminili. «Così presto», pensò egli, rizzandosi sui gomiti. «No, è inverosimile. Non è scorsa mezz'ora da che la contessa è partita, è impossibile che ella abbia già rimandato il mio cavallo e i miei abiti. E poi», soggiunse il visconte, dopo aver ascoltato in silenzio, «questo cavallo non batte la strada maestra». Lo scalpitio è ammorzato dalle eriche e dalle foglie. A buon conto, prepariamoci agli eventi. Il visconte balzò in piedi e, appoggiandosi dietro un albero, prese di mira, per quanto gliel consentissero le tenebre, il quadrupede che si avanzava alla sua volta. Era una cavalla di purissima razza maltese, una cavalla che i nostri lettori hanno già visto comparire in questo racconto. Era, affrettiamoci a dirlo, la elegante baldanzosa puledra che poco dianzi aveva costeggiato la selva portando in groppa la contessa Karolystria. Il visconte, vedendo la bestia soffermarsi, emise dal petto un chi va là che avrebbe fatto indietreggiare un esercito di dragoni. Nessuna voce. La cavalla scalpitava e dondolava la testa fiutando il terreno. L'intrepido visconte si slanciò, afferrò la bestia per le nari e, facendo scattare il grilletto della pistola, proferì una minacciosa intimazione. «Cos'è dunque codesto carico di stoffe addossato alla sella?» esclamò il visconte, pienamente rassicurato di non avere a fare con malandrini. «Nulla più, nulla meno che un cumulo di stoffe. E i miei arguti lettori già indovinano che quelle stoffe erano le spoglie della contessa di Karolystria, il prezioso bottino di cui poco dianzi si erano impadroniti i briganti. Ed eccovi in poche parole la spiegazione dell'enigma. Mentre si affrettavano verso il loro covo per dividere i gioielli e le vesti involate, i tre aggressori della contessa erano stati sorpresi da una pattuglia di carabinieri usciti in quel giorno stesso da Borgo Flores a perlustrare la foresta. Si impegnò una lotta tremenda. Fuoco di qua, fuoco di là, fischi di palle, spezzature di crani, stramazzoni, capitomboli, urli di feriti, bestemmie di moribondi. Frattanto la puledra della contessa, abbandonata ai suoi liberi istinti, aveva ripreso il trotto per tornare sul luogo dove i malandrini avevano consumata l'aggressione e appunto era venuta a far sosta a pochi passi dal visconte. Il visconte, rendiamo giustizia al di lui accorgimento, comprese in un attimo ciò che in tal caso era ovvio a comprendersi. Si accostò alla puledra e, accarezzandole il collo, le tolse di groppa la veste elegante di amazzone, il bizzarro cappello ornato di piume azzurre, tutti gli ornamenti, infine, e i gingilli preziosi che costituivano le spoglie della malcapitata signora. In quel luogo, in quell'ora, sotto lo stimolo della brezza che gli crespava l'epidermide nuda, quegli indumenti muliebri erano per il visconte un soccorso della provvidenza. Senza indugiare, egli se li pose indosso. Gli andavano a meraviglia e, dopo essersi abbigliato completamente, spiccò un salto, fu in sella e via di galoppo alla volta di Borgo Flores. Quando il visconte giunse alle porte della città, le due sentinelle che stavano di guardia incrociarono le alabarde e un grosso commissario di polizia, avanzandosi e trattenendo la cavalla per la briglia, intimò pulitamente al nostro gentiluomo in gonnella di mostrargli il passaporto. Il visconte, leggermente turbato, rifletté un istante e poi disse: «È strano che in un paese tanto vantato per i suoi civili costumi sussista ancora la barbara usanza di chiedere il passaporto ai forestieri che si presentano alle porte. Più strano ancora che questa formalità vessatoria ed odiosa non venga almeno risparmiata alle persone del mio sesso». «La società umana», rispose il commissario sorridendo, «non rappresenta che un intreccio di stranezze». Il visconte cacciò una mano nel taschino della gonnella e, tratto nel portafoglio, presentò al commissario una carta di visita. «Se questa può bastare, vediamo». Poi, con un risolino di soddisfazione, il commissario soggiunse: «Non serve che la signora contessa ci fornisca altra prova della sua identità. Questa carta ci basta. Si compiaccia dunque di scendere da cavallo e di seguirci». «Scendere da cavallo, seguirvi, che vuol dire ciò?» domandò il visconte sorpreso. «Vuol dire», rispose il commissario pacatamente, «che noi abbiamo ordine di mettere la illustrissima signora contessa di Karolystria in stato di arresto. E poiché voi, gentilissima signora, siete appunto la contessa Anna Maria di Karolystria, e i tratti del vostro viso, nonché la foggia e il colore del vostro abbigliamento, rispondono perfettamente ai connotati che ci vennero trasmessi, così speriamo che di buon grado vorrete ottemperare alle nostre ingiunzioni, piuttosto che costringerci ad impiegare quei mezzi coercitivi». «Parlate voi da senno», esclamò il visconte irritato, «ch'io sappia almeno da qual parte è venuto l'ordine di arrestarmi». «L'ordine è partito», rispose il commissario sorridendo, «da una persona che, essendo legata a voi con nodi indissolubili, ci tiene molto al possedimento delle vostre grazie. Venite, signora, vostro marito vi reclama. Vostro marito non può vivere senza di voi. Ciò deve lusingare grandemente il vostro amor proprio di donna e compensarvi della lievissima pena che noi siamo obbligati ad infliggervi». Il visconte rifletté un istante. «Questo equivoco», pensò egli, «può tornar giovevole alla contessa. Le darà il tempo di allontanarsi da Borgoflores e sfuggire alle vessazioni di un marito che la perseguita». Egli scese da cavallo. «Commissario, sono con voi», esclamò con piglio dignitoso. «Voglio sperare che l'ordine di cattura non si stenda a questa mia buona puledra che ha camminato tutto il giorno e ha bisogno urgentissimo di fieno e di riposo. Vorreste voi, signor commissario gentilissimo, affidarla a qualcuno che si incaricasse di condurla all'albergo della Maga Rossa?» Il commissario assentì. Mentre un gaglioffo di doganiere afferrava il morso della puledra, il visconte gli si accostò con un pretesto e, facendogli scivolare nella mano una carta di visita, gli disse sottovoce rapidamente: «Eccoti l'indirizzo di una dama. Silenzio, discrezione. Fra un mese sarai ispettore, fra un anno prefetto». Il doganiere partì sbalordito e il visconte, condotto dal commissario alla caserma delle guardie di pubblica sicurezza, venne rinchiuso in una cameraccia disadorna, a malapena rischiarata dal fumo di un lucignolo moribondo.